Spirito irrequieto, acceso, greco e italiano. Volontario nella Guardia Nazionale della Repubblica Cisalpina, esule a Londra, grande amatore, ma anche poeta delicatissimo nei suoi sonetti e con una potente visione nazionale nel suo poema maggiore, Ugo Foscolo.
Ci siamo lasciati con Tasso, ci ritroviamo con Foscolo. Che è successo nel frattempo? Ci sono stati grandi poeti che noi non possiamo trattare, ma che almeno dobbiamo nominare. Marino, innanzitutto, l'unico forse che raggiunse la fama del Petrarca, anche se oggi riscoperto rimane ovviamente in secondo grado. Ecco. Ma poi, almeno da citare, due grandissimi autori come Parini e Alfieri.
Sì, a me viene bene il riferimento che lei ha fatto all'Alfieri, che fu uno dei modelli del Foscolo, per l'impeto, la veemenza dei suoi sentimenti, l'amor di patria, che contraddistingue anche Foscolo, anche se da parte di un poeta, il Foscolo, che è un ibrido, perché è mezzo greco, di madre greca, di poi però italiano, ufficiale della Repubblica Cisalpina, poi anche francese, poi finisce a Londra. Le date sono importanti. Lui nasce nel 1778, muore nel 1827. Sottolineo questa data perché coincide con la data di morte di Beethoven, 1827. Beethoven era più anziano perché era nato prima. Vorrei ricordare una citazione molto eloquente che fa Benedetto Croce, il quale, raccontando di quando lui era stato invitato a parlare al Senato della Repubblica Veneta, e senta lei che cosa fa. Si produsse in un'orazione ripiena dei più caldi sensi di libertà. Alla fine sguainò un pugnale e, non trovando un petto di tiranno in cui immergerlo, lo piantò nel davanzale della finestra. Qua c'è tutto Foscolo, l'impeto, la pienezza dei sentimenti e un po' la futilità.
Beh, anche il senso teatrale della scena.
Il teatro.
Però aggiungerei che, di nuovo, abbiamo insistito sin dal primo incontro su questo tema, troviamo quella dorsale tematica che unisce in maniera veramente impressionante Dante, Petrarca, Ariosto e adesso Foscolo, nel segno della denuncia di un paese che non esiste, che esiste nella lingua, nella cultura. Cito solo questi versi: De mira come flagellata a terra Italia serva immobilmente giace. Potrebbe essere tranquillamente Petrarca questo.
Sì, questo è un filone, adesso andando avanti in queste conversazioni, che avremo il bene o il male di vedere quando finisce, perché è cominciato con Dante, ma a un certo punto finirà, e vedremo nelle prossime
forse punte, proprio con l'unità d'Italia, ma non anticipiamo,
a un certo punto questo tema finisce.
Abbiamo detto Foscolo, Beethoven, a parte la data della morte che le lega, c'è la presenza
di
del
Napoleone.
Di Napoleone che li unisce.
Entrambi sono innamorati di Napoleone perché portatore dei valori rivoluzionari, diciamo. Entrambi passano di campo e detestano Napoleone. Beethoven gli leva la dedica dalla terza sinfonia. Foscolo lo considera giustamente un tiranno e si ritrae da lui. Questa doppia cosa, l'ascensione verso...
La delusione.
La delusione. C'è da dire che Napoleone, qualunque cosa si voglia pensare di lui, quando nel 1800, esatto, spaccato, vince a Marengo, quei colpi di cannone, si disse, risvegliano l'Italia, avviano quel lungo e tormentato processo che è il Risorgimento. E Foscolo questo lo sente.
Io aggiungerei che però la vera piaga sarà Campo Formio. Cioè, per Foscolo e per tutti i patrioti italiani, certo, il fatto che il figlio dell'unica Repubblica finisse per vendere l'altra storica repubblica, la Senenissima, la Francia, che vende Venezia agli austriaci, fu un affronto.
Sa che cosa mi viene in mente? Che c'è un'altra repubblica che i francesi schiacciarono, quella del 1849 a Roma. Non parliamo più di Foscolo, facciamo un paragone col 1797,
cioè, che lei ha
richiamato. La Repubblica cioè. Romana, Luigi Napoleone, non ancora Napoleone III, mandò un corpo di spedizione perché, siccome era sotto elezioni e gli serviva il voto dei cattolici, volle far abbattere la Repubblica Romana per guadagnarsi il favore dell'elettorato.
Cosa non si fa?
Cosa non si fa?
Aggiungo una cosa:
per guadagnare due
voti. Esattamente. Ma mi viene in mente adesso, su due piedi, una battuta di un grandissimo scrittore contemporaneo di Foscolo, il tedesco Lichtenberg, forse il padre della grande aforistica tedesca, prima di Nietzsche e così via. Lichtenberg, giocando sulla trasformazione della rivoluzione francese in tirannia, buttò lì una battuta. Sapete che la più celebre, è inutile che lo dica a lei, ma una delle più celebri canzoni rivoluzionarie era il Ça ira.
Ça ira, ça ira, ça ira.
E lui scrive:
Les aristocrates à la lanterne.
À la lanterne. Impiccati. E Lichtenberg scrive: sì, sì, lo so come funziona. Comincia col Ça ira, ça iro, Cairo. E Napoleone conquista il Cairo. Cioè il Ça ira repubblicano si trasforma nell'imperialismo di Stato.
Il carme per il quale Foscolo è giustamente ricordato sono i Sepolcri. I Sepolcri è una lunga composizione che trae spunto da un editto di Napoleone, il quale proibiva le sepolture nelle chiese e all'interno delle città. Si rifà Napoleone a quella che era lo spirito igienico e ideologico dei romani antichi,
i
quali seppellivano,
bellissimo,
seppellivano i morti lungo le strade consolari, fuori della cerchia urbana, perché i loro miasmi non appesantissero la vita dei vivi. Parigi era infestata dai cimiteri disseminati. Le lastre tombali nelle chiese, dopo leva e metti non tenevano più, i fedeli alle volte svenivano durante le funzioni, per asfissiati dai gas della decomposizione. Allora Napoleone fa questo editto e lui, il nostro Ugo, ne trae spunto per questo magnifico carme.
All'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, è forse il sonno della morte menduro? Ove più il sole per me alla terra non fecondi questa bella d'erbe famiglia ed animali, e quando vaghe di lusinghe innanzi a me non danzeran l'ore future, né da te, dolce amico, udrò più il verso e la mesta armonia che lo governa, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse e dell'amore, unico spirito a mia vita raminga. Qual fia ristoro a dì perduti? Un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte. Vero è ben, Pindemonte, anche la speme, ultima dea, fugge i sepolcri e involve tutte cose l'oblio nella sua notte. E una forza operosa le affatica di moto in moto, e l'uomo e le sue tombe, e le estreme sembianze e le reliquie della terra e del ciel, traveste il tempo. Sol chi non lascia eredità d'affetti poca gioia ha dell'urna, e seppur mira dopo l'esequie errar vede il suo spirito fra il compianto dei templi acherontei, o ricovrarsi sotto le grandi ale del perdono di Dio, ma la sua polve lascia le ortiche di deserta gleba, ove né donna innamorata preghi né passeggier solingo oda il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. E a questi marmi venne spesso Vittorio ad ispirarsi.
L'editto di Saint-Cloud, l'editto napoleonico, è una delle molle che fa scattare l'idea di questa poesia suprema, complessa, orchestrale, direi. L'altra però è la tradizione ormai consolidata, semisecolare, che dal preromanticismo porta alla fioritura di una vera e propria moda cimiteriale. Soprattutto pensiamo ai laghisti inglesi e a quella grande sensibilità per questo sentimento morbido, diciamo, della morte, che troverà poi in Keats, sepolto a Roma nel cimitero acattolico, uno dei suoi massimi rappresentanti. Quindi è importante sempre vedere come da un lato l'elemento di cronaca, dall'altro una profonda eco letteraria arrivino a incrociarsi per produrre queste opere.
Io di questo Carme che abbiamo sentito letto così bene, si potrebbe parlare a lungo, dico solo due cose. Uno, che c'è questo tema cimiteriale che lei ha anticipato, che è però a sua volta anticipatore di altre cose. Leggo quattro versi. Lui descrive questo cimitero dove vede la derelitta cagna ramingando sulle fosse e famelica ululando e uscir dal teschio ove fuggì la luna lupupa e svolazzar su per le croci sparse per la funerea campagna. Che tema viene agitato in questi quattro versi? Quello che oggi diremo un thriller, no? Un film dell'orrore, la notte, il cimitero, la cagna che vaga tra le tombe, la luna che s'affaccia dietro una quercia, eccetera, eccetera. In realtà questo è un motivo romantico, basso romantico se si vuole, che prelude a quello che poi sarà il romanzo gotico inglese, il quale a sua volta è il padre del romanzo giallo. Si comincia qua una catena che arriva fino ai film che vediamo debordare dagli schermi televisivi. Un'altra osservazione che volevo fare, professore, è questa. C'è qui una perfetta sintesi del principe di Machiavelli, perché lui dice, davanti alla tomba di Machiavelli in Santa Croce,
A Firenze,
vidi ove posa il corpo di quel grande, che, comincia la sintesi, temprando lo scettro ai regnatori, gli allorne sfronde dalle genti svela, di che lacrime grondi e di che sangue, cioè Machiavelli, temprando lo scettro, rafforzando il potere nelle mani di chi governa, toglie tutti gli orpelli, gli abbellimenti, la retorica, gli allorne sfronda e fa vedere a chiunque che il potere gronda lacrime e sangue. È bellissimo.
È l'essenza del potere.
È bellissimo. In tre versi.
Denuda proprio il meccanismo del potere. Altrettanto bello e altrettanto importante all'interno di questa splendida cattedrale, insomma, c'è su un altro piano, più intimo, la riflessione sull'eredità degli affetti. Certo, Napoleone, ricordiamolo, lo dirà Stendhal, l'autore del Codice Civile, no? Napoleone avrà anche agito...
Che arriva anche in Italia,
parentesi. L'onda lunga. Avrà anche agito per questioni razionali, perché Napoleone, non dimentichiamolo, è in gran parte erede dell'illuminismo, quindi igiene, amministrazione, pulizia. Ma così facendo viene meno a un'esigenza primaria dell'uomo, quella della trasmissione degli affetti. Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ha dell'urna. Tutti gli altri che abbiano un minimo di legame con il passato, con la propria genealogia, hanno gioia nell'urna e quindi devono vivere di questo legame col passato. Aggiungo in piccola e rapida chiusa che questo testo sarà dedicato proprio a Ippolito Pindemonte, colui che tradurrà Omero, ed è un testo che in effetti si rivela profondamente vicino ad Omero. Basti pensare appunto alla discesa di Ulisse nell'Ade quando incontra le ombre dei morti.
Approfitto del suo richiamo all'intimismo per dire che ci sono anche alcuni sonetti molto belli, nostalgici, intimi, personali, patriottici in un altro senso, risorgimentale. Sì. Uno degli esempi massimi è il canto alla sua isola natale, a Zacinto.
Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali, e il diverso esilio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca, Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra, a noi prescrisse il fato in lacrimata sepoltura.
Anche la vita di Foscolo è in sé una vita, virgolette, romantica, nel senso che nasce, come abbiamo visto, a Zacinto, un'isola greca dello Ionio, poi si trasferisce, lui era di madre greca ma si sentiva italiano, anzi patriota italiano, e si trasferisce in Italia, vive a Venezia dove diventa anche una carica pubblica, poi si arruola nell'esercito cisalpino dopo la cessione di Campoforte, col trattato di Campoforte e la cessione di Venezia all'Austria, che lui avversa perché l'Austria era un impero e Napoleone era il capo di una repubblica in quel momento, dunque sì, certo. È una cosa che lo indigna profondamente. Oltre che come patriota ferito. E poi continua a girare per l'Italia, va a Milano, conosce Monti, poi va a Parigi, poi finisce a Londra, perché era un esule, oltre che per ragioni, diciamo, imposte dalla sua vita, anche per ragioni interne di agitazione, di sentimenti accesi che lo spingevano ad un continuo movimento, per questo dicevo romantico, malgré soi, anche al di là di quello che era la sua le circostanze obbliganti della sua vita.
Aggiungo che noi siamo partiti da un esule con Dante, abbiamo poi parlato di personaggi sradicati come Tasso, abbiamo parlato di Petrarca come un pellegrino eterno, e quindi ritroviamo questa marca anche in questo grande letterato, forse il primo grande letterato italiano di fama europea, in qualche modo.
Sì, e questa cosa continuerà, adesso non anticipo niente, ma lo troveremo anche in qualche poeta di quelli che vengono dopo. Lui, tra le tante attività, ebbe una cattedra di retorica a Pavia, che però tenne poco. Fu amico di Monti, e lì c'è un incidente che va ricordato perché mette a nudo un altro aspetto della sua personalità, e cioè venne sospettato di avere una relazione con la moglie di Monti. Lui aveva molte relazioni con le mogli di molte persone.
Anche questo nel segno di un grande modello che si affermerà di lì a poco, Byron.
Eh già, anche questo è un segno del suo implicito romanticismo. E poi finirà a Londra. A Londra, gli anni di Londra sono segnati dalla malinconia. Intanto perché c'è una figlia che lui ha avuto, anche quella in maniera un po' avventurosa, e che gli dà un po' di assistenza, ma lui è praticamente povero, finisce molto povero. Quel giovane spavaldo che vestiva la divisa da ufficialetto della Repubblica Cisalpina finisce a Londra quasi intanto ad abitare in uno dei sobborghi, e sappiamo cos'era Londra nei primi decenni dell'Ottocento, in uno dei sobborghi più poveri. E poi proprio ha delle difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena.
Approfitto per dire che questa è una lunga linea, anche questa, che però attraversa non tanto l'Italia quanto l'Europa. Londra in qualche modo raccoglie la staffetta ideale dell'Olanda di Erasmo, da Rotterdam, ne abbiamo tanto parlato a proposito di Ariosto, della follia dell'Orlando, perché diventa la città aperta ai perseguitati politici. Troveremo uno dopo l'altro a Londra il francese Chateaubriand, che vedrà un suo amico morire letteralmente di fame, fatte salve le sue iperboli. Poi troveremo tra gli italiani Mazzini, e tra i tedeschi, tanto per fare una nazionale europea, un certo Marx. E quindi Londra effettivamente diventa, da una parte sì, come diceva giustamente, l'orrenda città-industria che poi verrà descritta da Dickens come da nessun altro, però anche una sorta di terra franca.
Questi rapidi cenni biografici su Foscolo ci portano ancora una volta a quella che è la sua poesia più personale. Che le dico la io non so se lei abbia una grande stima di Foscolo come poeta.
Sì.
Ecco, e le devo dire la verità, io nei confronti di Foscolo sento un vero affetto, perché mi piace anche il suo disordine.
Bellissimo.
Il suo eccedere la misura, la sua sconclusionatezza, se vuole, mi piace. E quando tocca le corde intime, personali, familiari, è lì è grande.
Un dì, sì, io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, mi vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre Ursol, suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo, e se da lunge i miei tetti saluto, sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete. Questo di tanta speme oggi mi resta, straniere genti, l'ossa mie rendete allora al petto della madre mesta.
Avevo messo da parte una citazione che vorrei leggerle a proposito di Londra. La lingua italiana è un bel metallo che bisogna ripulire dalla ruggine. Sembra quasi Mallarmé. Ma perché Londra? Perché Foscolo a Londra diventa traduttore con uno pseudonimo di Dimo Chierico, affronta forse quello che a mio parere è uno dei più grandi scrittori saccheggiati, plagiati, copiato da Diderot ai limiti della denuncia penale, ossia l'immenso Laurence Sterne, di cui verserà in italiano Il viaggio sentimentale. Quindi quest'esilio permette anche una riflessione sulla lingua e sulla scrittura.
Lui, noi l'abbiamo ricordato per qualche sonetto magnifico e per I sepolcri ovviamente, ma va ricordato anche per un'opera, diciamo così, romanzesca, anche se un romanzo molto particolare, che sono Le ultime lettere.
Epistolare, romanzo epistolare.
Epistolario, sì. Le ultime lettere di Jacopo Ortis, mutuato da Goethe, eccetera. Ma io dico, per dare un segno della temperatura emotiva che c'è dentro Jacopo Ortis, volevo leggerne quattro righe. Prima però voglio ricordare perché si chiama Jacopo Ortis, che è di per sé un segnale molto importante. Lui, chiamandolo Jacopo Ortis, fa una crasi, dite voi poeti, tra Jean-Jacques Rousseau, Jacopo, Jean-Jacques diventa Jacopo, e Girolamo Ortis, che era un giovane studente friulano che si era ucciso, come si faceva in quegli anni,
sulla scia del Werther,
si era ucciso con un colpo di pugnale, nello stesso modo in cui si è ucciso Giovanni, il fratello di Ugo, il quale anche Ugo a sua volta tentò una volta di uccidersi, non so con quanta serietà, però ci provò. Ecco, voglio dire, c'era questo cupio, non dico dissolvi, ma insomma dolendo.
Quello che poi si chiamerà il mal du siècle, il mal in du francese siècle. Intraducibile.
Allora dicevo quelle quattro righe dell'Ortis per dire la temperatura. Illusioni, grida il filosofo, non è tutto illusione, tutto. Beati gli antichi, che si credevano degni dei baci delle immortali dive del cielo, sacrificavano la bellezza e alle grazie, che diffondevano lo splendore della divinità sulle imperfezioni dell'uomo e trovavano il bello e il vero, accarezzando gli idoli della loro fantasia, illusioni, ma intanto senza di esse non mi sentirei la vita che nel dolore. Lei capisce che questo è un manifesto, anche troppo, devo
sì,
dire.
Sì,
la
sì, sì, sì.
Jacopo Ortis è un manifesto di quella che è la sensibilità, stavo per dire sensiblerie,
sì,
del tempo.
E c'è da dire che il romanticismo in verità è una pianta nordica, ecco. Il romanticismo nasce in Inghilterra, attecchisce in Germania, molto più tardi, a causa del blocco operato dalla propaganda culturale napoleonica, arriverà in Francia, ma insomma in Italia, in Spagna, sarebbe come piantare un abete a Castel Gandolfo. Questo paese perennemente occupato e seviziato dall'invasore, in qualche modo si mette in sintonia con questo anelito verso la libertà. Vorrei però accontemperare un po' questa linea romantica che stiamo giustamente seguendo, ricordare anche l'importanza del neoclassicismo.
Certo, ma difatti qua lo dice lui, sacrificavano alla bellezza e alle grazie.
Esattamente.
Apposta l'ho guardata con
le grazie è quel grande progetto che poi non venne concluso, pensato in relazione a quanto nell'ambito della statuaria stava facendo Canova.
Sarebbe
anche interessantissimo seguire quelle che vengono chiamate impropriamente arti minore, pensando a Londra al Victoria and Albert Museum, per vedere come evolve la moda nei mobili, negli abiti femminili, lo stile impero, cioè quel trapasso, no, che vede l'apogeo di David sotto l'imperatore.
Lei parla del pittore Jean-Louis David,
perfettamente,
ovviamente,
perfettamente,
che è il massimo cantore ai limiti dell'adulazione
anche oltre
sì, di Napoleone.
Ma grandissimo pittore.
Grandissimo pittore. Di David dobbiamo ricordare, almeno visto che abbiamo citato Napoleone tante volte, Napoleone che traversa le Alpi con quel quadro fiammeggiante, con
sì,
quel mantello al vento. L'intimismo di Foscolo. Non mi sazio mai di ascoltare quei sonetti magnifici.
Ecco, possiamo dire questo.
Anche perché così la riporto, se mi permette, sul romantico.
Sì. Possiamo però dire questo. Troviamo un altro grande topos, un'altra grande figura della sensibilità romantica, che è la sera. Leopardi, Baudelaire, e che qui acquista un tono, ecco, veramente la parola giusta è proprio intimista, quando addirittura tutti noi conosceremo il sonetto che ascoltiamo tra un istante, ma quando dice, ecco, questo passo secondo me è fondamentale, le segrete, cambio passo a capo dell'endecasillabo, vie del mio cor sovranamente tieni. Ecco, quindi per Foscolo la sera in qualche misura, prima parlavamo della temperatura, della temperie, dello stile, la sera è il momento in cui si dischiude. Però anche
si
qui
dischiude?
Si dischiudono le vie del cuore, l'animo.
Ma invece a me della sera, pensi che adesso la sentiamo, quello che colpì già da ragazzetto al liceo è l'immagine ricorrente della morte, perché la sera, forse perché della fatal quiete tu sei l'imago.
Forse perché della fatal quiete tu sei l'immago, a me sì cara vieni, o sera. E quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete e tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata e le segrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo e van con lui le torme delle cure, onde meco egli si strugge, e mentre io guardo la tua pace dorme quello spirito guerriero che entro mi ruce.
Uno degli aspetti in accordo con lo spirito del tempo di Ugo Foscolo è la sfrenata, accesa attività amatoria. Quasi mai regolare. Non è un uomo che diciamo così, come si usava allora, nella maggior parte dei casi, si fidanza con una ragazza e medita di portarla, come anche si diceva allora, all'altare. No, lui ha delle avventure irregolari, si innamora delle mogli degli altri, spesso le seduce, qualche volta le mette incinta. E su questa sua all'esilio, al movimento dei viaggi continuo, bellissimo, unisce questa continua e intensa attività amatoria. La qualcosa può suscitare anche riprovazione.
Possiamo dire che Foscolo tutto sommato è l'anti-Leopardi, ecco. Quanto nella Vulgata, nelle rappresentazioni che conosciamo, questo infelice, deforme, genio viene rappresentato come il reietto lontano per sempre dal regno della donna, tanto viceversa Foscolo ci sguazza. Ecco, riprendiamo sempre il modello di Byron, che in Europa diventa una specie di paradigma, di esemplare. Ebbene, Gadda, a sua volta pieno di misoginia, l'autore del pasticciaccio brutto, della cognizione del dolore, non sopportava proprio questo aspetto teatrale, narcisista. Stavo per dire una cosa, ma non lo potevo dire.
No, non lo posso dire,
ma era divertente, di Foscolo. E come lo chiama? Comincia in un pamphlet appositamente dedicato al vispo Nicoletto, come lo chiama lui, comincia col definirlo trubadorico mandrillo. Dice, si sa, piaceva alle donne, era un trubadorico mandrillo. E poi continua, Nicoletto, basetta, basettone moralone, bel collo, poeta iperbolico e poi stupenda, Zacinzio. Per no, onestà, io ho trascritto quest'altra parte, l'altra parte della luna, diciamo, di quest'odio verso il donnaiuolo Foscolo, e qui è bello, a un certo punto è come se cedesse nel Foscolo, però con una prosopopea insopportabile, lui veramente a sua volta anti-Gadda, e una cialtroneria, va ripetuto, da intrigante mandrillo, verrebbe a dire questo, si è capito, veniamo al dunque. C'è veramente il genio che affiora qua e là, c'è una pubertà entusiasta delle lettere e della poesia. E questo è toccante. Soltanto chi poteva aver odiato tanto un poeta poteva arrivare a dire appunto di lui parole così toccanti.
Devo dire la verità, Gadda, davanti al quale ci inchiniamo tutti reverenti, alle volte viene preso dalla sua, anche lui, teatralità linguistica, se non altro.
Certamente.
Perché, per esempio, le leggo quattro versi di un sonetto che lui dedica a se stesso. Non son chi fui oggi, non sono più quello che ero. Perì di noi gran parte. Questo che avanza è sol languore e pianto. E secco è il mirto, e son le foglie sparte dell'auro speme al giovanil mio canto. Io da giovane pensavo questo e quello, la gloria e l'aura, come Petrarca, invece non c'è rimasto più niente. Quello che avanza è solo languore e pianto. Questo è molto bello, questo è l'antinarcisismo, questo è il cupio di Solvi, di cui abbiamo già parlato, cioè la voluttà di lasciarsi andare al dolore, o no?
Ci riporta proprio alle primissime battute, quando citavo Parini e Alfieri come autori che ancora credono nel presente, mentre con Foscolo e Leopardi avverrà appunto una specie di addio ad ogni illusione, un addio che è sia privato sia civile. Lo possiamo vedere in un autoritratto che è proprio modellato su un celebre sonetto di Alfieri, e dove dietro questa teatralità, come al solito esibita, gridata, c'è però una vena di autentica, amarissima malinconia.
Occhi incavati intenti, crin fulvo e monte guance ardito aspetto, tumidi labbri e dal sorriso lenti, capo chino, bel collo, irsuto petto, membra esatte, vestir semplice, eletto. Ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti. Sobrio, ostinato, uman, prodigo, schietto, avverso al mondo, avversi a me gli eventi. Mesto i più giorni e solo, ognor pensoso, alle speranze incredulo e al timore, il pudor mi fa vile e prode l'ira. Cauta in me parla la ragion, ma il cuore, ricco di vizi e di virtù, delira. Morte, tu mi darai fama e riposo.
Un solo connotato, lasciando la ricchezza tematica ed esistenziale di Foscolo, il tema dell'esilio. Ci si può immaginare cosa volesse dire, allora soprattutto, lasciare l'Italia e non poterla più rivedere, vivere gli ultimi anni in condizioni di indigenza e tuttavia non tradire mai, fino alla fine, il compito di un grande poeta e letterato, continuare a lavorare.
Parliamo di carne, un termine vago ma estremamente evocativo. Il carme è una parola di origine latina e ha la stessa radice del verbo latino che significa cantare, canere. Quindi è un canto, una poesia, e può essere applicato come termine a tanti, tanti oggetti poetici, anche abbastanza diversi gli uni dagli altri. Dovremmo storicizzarlo perché se consideriamo il carme, il carmen, qual era nel periodo più antico, dovremmo recuperarne soprattutto il valore rituale, magico-simbolico. Era spesso legato anche a formule, vere e proprie formule magiche. L'oggetto si è poi evoluto, saremmo arrivati ai carmina, cioè ai componimenti latini, che tra umanesimo e rinascimento prendevano spunto proprio dagli antichi carmina della classicità, e giungiamo finalmente al carme, non dico per antonomasia, ma un carme importante che segna senz'altro un reinizio anche dell'oggetto poetico, i sepolcri. Il carme dei sepolcri lo conosciamo tutti, ma magari è interessante soffermarsi anche sul modo in cui è strutturato, anche per far capire come ci sia una certa libertà tecnica di rielaborazione o elaborazione di un carme, visto che stiamo parlando di un carme, il carme dei sepolcri, tre in endecasillabi, sciolti. Guardiamo queste parole. Queste sono alcune parole presenti nel carme di Foscolo. Le vedremo fra un po', perché poi reciterò anche, leggerò i versi che le contengono. Sento fremendo, ramingando, ululando. Questa ovviamente è una rima perfetta. In tutti e due i casi le parole escono in ando. Recuperiamo anche il valore importante della rima per precisare bene di che cosa stiamo parlando. Una rima si ha quando l'uguaglianza tra le due o più parole coinvolte è tale dal punto in cui cade l'accento. L'accento cade sulla A di ando in tutti e due i casi, quindi la rima inizia da qui. Ando, ando. Questi sono i versi corrispondenti ai sepolcri, 79 e 80. Quindi le due parole sono accostate e sono in rima. Anche queste parole per certi versi si richiamano l'una con l'altra, ma non sono in rima. L'uguaglianza è relativa. Ento, endo. C'è una consonante a dividerle. I versi dei sepolcri di Foscolo sono il 62 e il 67. Ento, endo, che variano solo per questo elemento, solo per questa consonante, costituiscono una assonanza. L'assonanza è quel fenomeno che fa sì che ci sia l'uguaglianza tra le vocali, ma non tra le consonanti. Queste parole non sono indicative per quel che stiamo dicendo con riferimento ai sepolcri di Foscolo, ma ci fanno riflettere sulla differenza che c'è tra questo fenomeno e questo fenomeno. Qui siamo di fronte a una consonanza. La rima sarebbe ore, are, aro, ma non sono identiche le vocali, sono identiche le consonanti, quindi consuonano. In questo caso consuonano le consonanti, parliamo appunto di consonanza, in questo caso consuonano le vocali e parliamo di assonanza. Leggiamo i versi di Foscolo che contengono le parole che abbiamo detto. O bella musa, ove sei tu? Non sento spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume. Fra queste piante, ove io siedo e sospiro, il mio tetto materno. E tu venivi e sorridevi a lui sotto quel tiglio, cor con dimesse frondi va fremendo, perché non copre, o dea, l'urna del vecchio, cui già di calma era cortese d'ombre. Forse tu fra plebei tumuli guardi, vagolando, ove dorma il sacro capo del tuo Parini? A lui non ombre pose tra le sue mura la città, la sciva dei virati cantore allettatrice, non pietra, non parola, e forse l'ossa, col mozzo capo, l'insanguina il ladro che lasciò sul patibolo i delitti. Senti raspar fra le macerie e i bronchi la derelitta cagna ramingando sulle fosse e famelica ululando, e uscir del teschio ove fuggiva la luna lupupa e svolazzar su per le croci sparse per la funera campagna e l'immonda accusar col luttuoso singulto i rai di che son pie le stelle alle obliate sepolture. Indarno sul tuo poeta Oddea preghi rugiade dalla squallida notte. Ah, sugli estinti non sorge fiore ove non sia d'umane l'odio onorato e d'amoroso pianto. Il carme foscoliano è un carme in endecasillabi sciolti, i versi sono endecasillabi, ma sono sciolti nel senso che non hanno, per quanto riguarda le parole in rima, dei ritorni fissi. Le rime ci possono essere, come nei casi che abbiamo visto, possono talvolta essere assonanze o consonanze, ma non hanno sedi fisse, non ritornano in punti fissi, come per esempio capita per una canzone, o per un sonetto, o per una ballata. Quindi gli endecasillabi sono sciolti. In questo momento Foscolo sta parlando del Parini. Immagina che le sue ossa non siano degnamente sepolte, e il carme prende spunto dal famoso editto di Saint-Cloud, che aveva fatto sì che non si potesse più seppellire i morti nelle chiese e nemmeno all'interno delle città, ma in fosse, anche comuni, in cui non ci fosse nessuna distinzione tra un morto e l'altro. Parini in realtà era morto qualche anno prima, ma Foscolo crea questa immagine molto molto tonale, se avete ascoltato i versi, proprio perché gli endecasillabi hanno un'armonia di fondo, ma non sono legati ai ritorni fissi delle rime. Carme quindi è una poesia che per certi versi rappresenta in sé una certa libertà. Non a caso Foscolo, all'interno dei Sepolcri, cita anche un altro illustre Carme, e lo conosciamo tutti, è la Divina Commedia, quando parla del Ghibellin Fuggiasco e parla quindi evidentemente di Dante e fa riferimento proprio alla commedia come al Carme. Il Carme che allegrò l'ira al Ghibellin Fuggiasco, quindi il Carme può essere la commedia e sarebbe un Carme allegorico, un poema allegorico, ma Carme anche i Sepolcri, che è più breve della commedia, ma si struttura anch'esso in Carme. La libertà espressiva del Carme era evidentemente anche sintomatica di quel che voleva fare Foscolo. Foscolo recupera l'idea di un Carme che, per certi versi azzerando la tradizione poetica italiana precedente, intendeva riallacciarsi addirittura ai vecchi Carmi antichi. Al fondo c'è una ritrovata necessità, più volte ribadita, di rientrare in contatto armonico, armonioso con la realtà e anche con la poesia. Una particolarità interessante nei versi che ho letto ci fa capire anche quanto talvolta la poesia ci inganni. A un certo punto Foscolo parla dell'upupa. L'upupa evoca nel suono evidentemente una certa caratteristica lugubre, ma è un uccello diurno. Foscolo fa dell'upupa un uccello notturno. Il motivo è semplice, è la parola e non il senso che lo guida. Foscolo sapeva perfettamente che l'upupa era un uccello diurno, ma ne fa un uccello notturno perché sta evocando un'atmosfera cimiteriale. È un modo anche per far sì che si comprenda bene che cosa voleva fare Foscolo. Di un Carme che per certi versi è stato criticato perché secondo alcuni non ha una unità logica, però ha una unità tonale, anche perché è un Carme pieno di tante citazioni, di tante immagini che Foscolo recupera dai suoi poeti più amati. E tra l'altro lo dice lui stesso quando in un saggio sui poemi narrativi, a proposito dei poeti che prendono da altri poeti, che rubano parole, immagini da altri poeti, dice, scrive, quando i grandi poeti tolgono a prestito da ingegni inferiori, essi migliorano di tanto le cose tolte che è pur difficile di scoprire i loro furti e più ancora poterneli biasimare. I grandi poeti, anche quando saccheggiano, non vanno criticati.
All'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, è forse il sonno della morte menduro? Ove più il sole per me alla terra non fecondi questa bella d'erbe famiglia ed animali, e quando vaghe di lusinghe innanzi a me non danzeran l'ore future, né da te, dolce amico, udrò più il verso e la mesta armonia che lo governa, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse e dell'amore, unico spirito a mia vita raminga. Qual fia ristoro a dì perduti? Un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte. Vero è ben, Pindemonte, anche la speme, ultima dea, fugge i sepolcri e involve tutte cose l'oblio nella sua notte. E una forza operosa le affatica di moto in moto, e l'uomo e le sue tombe, e le estreme sembianze e le reliquie della terra e del ciel traveste il tempo. Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia dell'urna. E seppur mira dopo l'esequie, errar vede il suo spirito fra il compianto dei templi acherontei, o ricovrarsi sotto le grandi ale del perdono di Dio, ma la sua polve lascia le ortiche di deserta gleba ove né donna innamorata preghi, né passeggier solingo oda il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. E a questi marmi venne spesso Vittorio ad ispirarsi, irato a patri inumi, errava muto, ove Arno è più deserto, i campi e il cielo desioso mirando, e poi che nullo vivente aspetto gli molcea alla cura, qui vi posava l'austero, e avea sul volto il pallor della morte e la speranza. Con questi grandi abita eterno, e l'ossa fremono amor di patria. Ah sì, da quella religiosa pace un nume parla, e nutria contro a Persi in Maratona, ove Atene sacrò tombe a suoi prodi, la virtù greca e l'ira. Il navigante che veleggiò quel mar sotto l'Eubea vedea per l'ampia oscurità scintille balenar d'elmi e di cozzanti brandi, fumar le pire igneo vapor. Corrusche d'armi ferree vedea larve guerriere cercar la pugna. Un dì vedrete, mendico, un cieco errar sotto le vostre antichissime ombre e brancolando penetrar negli avelli e abbracciar l'urne e interrogarle. Gemeranno gli antri segreti e tutta narrerà alla tomba Ilio raso due volte e due risorto splendidamente sulle mute vie per far più bello l'ultimo trofeo ai fatati pelidi. Il sacro vate, placando quelle afflitte alme col canto, i prenci argivi eternerà per quante abbraccia terre il gran padre oceano. E tu onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo e lagrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane.
Quando Foscolo nasce nel 1778, alcuni fra i principali esponenti della letteratura italiana di quel momento, fra illuminismo, preromanticismo e neoclassicismo, sono ancora in vita. Parliamo di Parini, parliamo di Alfieri, parliamo di Pindemonte, parliamo di Monti. Con tutti e quattro questi personaggi Foscolo si relazionò o nella vita reale o tramite i suoi scritti e i suoi componimenti. Potremmo partire dal Monti, esponente di spicco del neoclassicismo, e di cui Foscolo aveva conosciuto la moglie e se n'era perdutamente innamorato. E al punto che, questo lo dice lei stessa, Teresa Pickler, in una lettera, al punto da ingerire una massiccia dose di oppio per dimostrare, con il tentativo di suicidio sventato da un servo, quale fosse l'amore per lei. Malgrado questo, fra Monti e Foscolo ci fu una amicizia che durerà diversi anni. E a un certo punto questa amicizia si rompe nel 1810. Secondo alcuni perché Foscolo sarebbe stato invidioso di Monti, che era riuscito a portare a termine la sua Iliade mentre lui non era riuscito a superare l'abbozzo, e per questo avrebbe indirizzato a Monti un noto beffardo epigramma che qualcuno però non ritiene suo. Questo epigramma dice così: questi è Vincenzo Monti, cavaliero, gran traduttore dei traduttori d'Omero. Perché gran traduttore dei traduttori d'Omero? Perché Monti non conosceva il greco e Fosco glielo rinfaccia. Foscolo dice a Monti che ha tradotto il greco a partire dai traduttori il latino del greco. A riportare questi due versi in una lettera a un abate è lo stesso Monti, che dice che questi versi gli erano stati inviati da Londra in Italia e questo ha fatto pensare che fosse stato proprio Foscolo a mandarglieli. E versi, aggiunge lui, da incidersi sotto il suo ritratto. Ma Monti, che non era di temperamento né carattere facile, risponde per le rime a questo presunto epigramma foscoliano e lo fa così. Questi è il rosso di pel foscolo detto, sì falso che cangiò fino se stesso quando in Ugo cangiò ser Nicoletto. Guarda la borsa se ti viene appresso. Cosa vuol dire Monti in questa velenosissima risposta? Falso quel malpelo rosso del foscolo, tanto falso da cambiare persino in Ugo il suo nome originario, che era quello di Niccolò. E poi la stoccata finale. Attenzione la tua borsa, dice Monti, se ti viene vicino il foscolo. A Londra, infatti, dove si era trasferito nel 1816, Foscolo si era indebitato fino al collo e Monti aggiunge infatti nella lettera: il Foscolo in Londra si è fatto celeberrimo per i suoi stocchi, cioè i suoi scrocchi e debiti di ogni fatta. Ma a incidere profondamente sulla formazione foscoliana, oltre al Pindemonte, perché il Carme è dedicato a lui, fu l'Alfieri, per la fusione in Alfieri di elementi preromantici e di elementi neoclassici, quegli stessi elementi preromantici e quegli stessi elementi neoclassici che Foscolo per quasi tutta la vita tentò di far combaciare gli uni con gli altri, non riuscendoci. L'Alfieri aveva descritto così il suo carattere in un famoso autoritratto in forma di sonetto. Così l'Alfieri aveva detto di sé in questo sonetto: or duro, acerbo, ora pieghevol mite, irato sempre e non maligno mai, la mente e il cor meco in perpetua lite. Foscolo parlerà di Alfieri in un passo famoso dei Sepolcri e lo immagina mentre è ancora vivo si rifugia nella chiesa fiorentina di Santa Croce. Irato ai patri numi, errava muto ove Arno è più deserto, i campi e il cielo desioso mirando. E poi che nullo vivente aspetto gli molcea la cura, qui posava l'austero e aveva sul volto il pallor della morte e la speranza. Con questi grandi abita eterno Santa Croce, e l'ossa fremono amor di patria. E il Carme dei Sepolcri, dicevo, è dedicato al Pindemonte. Anche Pindemonte voleva scrivere un'opera in ottava rima, I cimiteri, sull'argomento, cioè sulle sepolture che a seguito dell'editto di Saint-Cloud non venivano più garantite all'interno del centro abitato, di un centro abitato, ma dovevano essere fuori dai centri abitati. Di questo tema Foscolo aveva parlato a Padova con Pindemonte. Pindemonte sarebbe poi ritornato su quel suo iniziale progetto, in un certo senso quasi bruciato dall'opera foscoliana, e avrebbe semplicemente sostituito quella sua intenzione con un'altra intenzione. Compose infatti, al posto di quel poemetto che si sarebbe dovuto intitolare I cimiteri, un'epistola in versi intitolata, guarda caso, Dei sepolcri. E nell'avvertimento all'edizione veronese Dei sepolcri di Foscolo avrebbe scritto: composto quasi io avea il primo canto quando seppi che uno scrittore d'ingegno non ordinario, Ugo Foscolo, stava per pubblicare alcuni suoi versi a me indirizzati sopra i sepolcri. L'argomento mio, che nuovo più non pareami, cominciò allora a spiacermi e io abbandonai il mio lavoro. Ma leggendo la poesia a me indirizzata, sentii ridestarsi in me l'antico affetto per quell'argomento e sembrandomi che spigolare si potesse ancora in tal campo, vi rientrai e stesi alcuni versi in forma di risposta all'autore dei Sepolcri, benché pochissimo abbia io potuto giovarmi di quanto aveva prima concepito e messo in carta sui cimiteri. Quindi torna su quel progetto iniziale, torna su quei cimiteri e scrive una epistola al posto di quel poemetto che intitola Dei Sepolcri. Ma nel Carme foscoliano, oltre a Pindemonte e oltre a Alfieri, viene menzionato un altro grande della letteratura italiana del Settecento, e cioè Parini. Di Parini Foscolo aveva già parlato nelle ultime lettere di Jacopo Ortis e racconta in quel contesto di averlo incontrato già vecchio e stanco a Milano. I due passeggiano sotto un boschetto di tigli. All'inizio Parini non apre bocca, non dice nulla, lascia parlare il Foscolo, ma poi a un certo punto parla e parla molto, e quello che dice si struttura quasi in una sorta di massime. Basterebbe rileggere alcune delle cose che dice Parini per ricavarne quasi il senso di un proverbio. Sembra per certi versi di sentir parlare Machiavelli. Eccone alcune. La fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia, due quarti alla sorte e l'altro quarto ai loro delitti. Quando e doveri e diritti stanno sulla punta della spada, il forte scrive le leggi col sangue e pretende il sacrificio della virtù. Oppure, gli amori della moltitudine sono brevi ed infausti. Giudica, più che dall'interno, dalla fortuna. Chiama virtù il delitto utile e scelleraggine l'onestà che le pare dannosa. E per avere i suoi plausi, conviene o atterrirla o ingrassarla e ingannarla sempre. Infine, i mortali sono naturalmente schiavi, naturalmente tiranni, naturalmente ciechi. Il romanzo epistolare di Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, veniva dopo un altro grande romanzo epistolare che ci fa spostare dall'Italia alla Germania, e cioè I dolori del giovane Werther di Goethe. Il romanzo epistolare di Foscolo si conclude con la morte del protagonista, con la morte di Jacopo Ortis. Morto, suicida per due motivi, l'uno amoroso, l'altro politico. Il Werther di Goethe si conclude allo stesso modo, ma il motivo per il quale si suicida il protagonista del romanzo di Goethe è soltanto il motivo amoroso. Già solo questo segna profondamente la distanza fra l'Ortis di Foscolo e il Werther di Goethe. Molti avrebbero letto nel suicidio di Ortis in età risorgimentale rinuncia e viltà. In realtà Ortis non si toglie la vita né per rinuncia né per viltà. Tanto è vero che proprio durante il Risorgimento molti letterati, molti poeti, molti protagonisti di quell'età portarono con sé, ebbero almeno idealmente con sé, le ultime lettere di Jacopo Ortis, non perché avevano visto nel suicidio del protagonista rinuncia o viltà, ma per trarre alimento al loro coraggio per un'Italia finalmente libera dallo straniero.